Laser.
Quando il treno arriverà alla stazione, in pochi secondi Mavina si giocherà il tutto per tutto. Ha attraversato i Balcani nel baule di una macchina, centinaia di chilometri per scappare dalla Turchia, dove per lei, una persona trans non binaria, era diventato impossibile vivere.
Prossima fermata, Chiasso. Nächster Halt, Chiasso.
Chiasso sınırında artık polisler içeriye geldi ve ben de kafamı...
Dopo il confine, gli agenti sono saliti sul treno. Ho messo la testa sulle gambe della persona che mi accompagnava, che nel frattempo mi leggeva ad alta voce un libro in italiano. Guardavano uno ad uno i passeggeri. Mi ha travolto un turbine di emozioni. Ero piena d'ansia. Ho realizzato che tutta la mia vita dipendeva da quei poliziotti di frontiera.
Chi darà il sospetto di essere un migrante verrà controllato. Chi è senza documenti respinto in Italia. È il momento decisivo. Se sceglieranno lei con lo sguardo, il suo sogno di riabbracciare le sue amiche, la sua famiglia di elezione e trovare finalmente un rifugio sicuro in Svizzera si dissolverà in un lampo. Chiude gli occhi, ma di nascosto, per la paura, affonda le dita nelle cosce della compagna di viaggio e stringe forte.
Poi i poliziotti sono scesi. E allora io e la mia amica ci siamo abbracciate forte. È stato un momento di sollievo, di liberazione totale.
Istanbul è la mia base da molto tempo. Lì ho conosciuto decine di persone LGBT turche e curde che in un modo o nell'altro, in questi anni, sono scappate all'estero per evitare l'arresto, l'agonia mediatica o anche solamente per sentirsi finalmente libere di camminare per strada senza essere insultate e aggredite. C'è chi è andato in Germania, in Francia, in Olanda, ma negli ultimi anni il flusso si è concentrato in un paese in particolare, la Svizzera. Ho deciso di partire per sapere cosa ne è stato di loro, per provare a capire cosa c'è all'intersezione tra migrazione e identità queer. Un viaggio nei loro viaggi, un viaggio fisico tra le città della Svizzera e allo stesso tempo un viaggio raccontato lungo le mappe dei migranti attraverso i Balcani. Mavina accende una stufa a gas per riscaldare la sua stanza in una mattina d'inverno nella periferia di una grande città della Svizzera tedesca. C'eravamo già incrociate a Istanbul, a qualche festa benefit per attiviste LGBT in difficoltà. Sapevo che voleva partire. Preferisce non dare troppi dettagli su dove si trova, perché non sa ancora se la sua domanda d'asilo è stata accolta. Anche il nome è di fantasia.
Istanbul'dan Sabiha Gökçen'den.
Dall'aeroporto di Sabiha Gökçen a Istanbul ho preso un aereo per Sarajevo. Dopo 2 o 3 giorni sono venuti a prenderci nella pensione dove stavo. Nell'auto c'erano già 2 persone. Siamo usciti dalla città. La macchina viaggiava rapida tra le montagne della Bosnia Erzegovina. A un certo punto è entrata in una strada circondata dalla foresta. Lì ci hanno fatti uscire in fretta e abbiamo camminato per un po' fino a quando siamo arrivati al confine, dove c'era una barriera di ferro malmessa. L'abbiamo scavalcata. Eravamo in Croazia. Abbiamo camminato, corso. Ci siamo nascosti diverse volte, fino a quando è arrivata un'altra macchina. Con me c'era una famiglia, d'un tratto si sono presi per mano e sono saliti assieme, davanti. Per me non era rimasto più posto, quindi sono dovuta entrare nel bagagliaio. Sì, mi avevano detto che sarei potuta rimanere nel bagagliaio per una 20 minuti al massimo, però ci sono rimasta per ore e ore. Sono riuscita con fatica a continuare a respirare per tutto quel tempo. con l'aiuto dei miei farmaci per l'asma. Ero lì, al buio, nella paura, senza la minima idea di cosa stesse accadendo fuori. Dopo 5 ore di viaggio, le persone che ci accompagnavano hanno chiamato un taxi che ci ha portati in un'autostazione, dove ci hanno comprato un biglietto. Siamo saliti su un autobus che ci ha portati a Zagabria. Abbiamo preso un taxi fino a un'altra casa e poi sono arrivate 2 macchine. Quella che ci precedeva controllava che il percorso fosse sicuro e noi la seguivamo da dietro. Stavamo andando verso la Slovenia. Dopo diverse ore abbiamo passato il confine. A quel punto finalmente ci siamo sentiti sollevati.
I passeur hanno portato Mavina fino a Trieste, dove ha continuato il viaggio in treno da sola. Non sa cosa ne sarà di lei. Per ora è in un limbo. A volte si è chiesta se fosse davvero valsa la pena di rischiare così tanto, ma è giunta sempre alla stessa conclusione. Non c'era altra scelta.
La mia vita era terribile. Per sopravvivere ero costretta a prostituirmi. Era molto difficile mantenermi. Ricevevo minacce costanti da parte della mia famiglia, minacce di morte. Non ero davvero libera di esistere, o perlomeno nel modo in cui volevo io.
Ahu mi fa entrare in casa e mi chiede se posso aspettare un po' prima di iniziare l'intervista. Sta provando a recitare ad alta voce il testo che leggerà più tardi al Tidore, il Trans Day of Remembrance di Basilea, l'evento in cui in tutto il mondo si commemorano le vittime dell'odio verso le persone transgender. All'inizio è tesa, si blocca, ma dopo un po' legge più sicura. Quando si sente pronta, mette giù il foglio e mi fa un cenno. Andiamo in camera sua e comincia a raccontarmi la sua storia. Le frasi fluiscono rapide, immaginifiche, nitide. Sembra quasi che le domande non le servano.
Nel 2017 ho iniziato a prendere gli ormoni, ma allo stesso tempo, giorno dopo giorno, cresceva dentro di me la paura che se fossi diventata trans, la mia famiglia avrebbe tentato di uccidermi. La società mi avrebbe marginata e non avrei mai trovato il lavoro. Quindi, dopo un po', ho smesso di prenderli. Però, verso la fine della pandemia, ho capito che non riuscivo più a vivermi la mia libertà solamente quando ero nascosta in casa. Volevo farlo anche fuori. Non mi importava più dei traumi che avrei dovuto rivivere. Quella ero io, ed ero più felice così. Quindi ho deciso di cambiare città e mi sono trasferita a Bodrum. Il mio corpo si stava trasformando, il seno cresceva, ma anche là, per l'ennesima volta, i colleghi e gli amici hanno cominciato a criticarmi.
Per Ahu la partenza non è più posticipabile. Fa ricerche online e chiede a persone che sono già all'estero quali sono i paesi dove i diritti delle persone LGBT sono maggiormente garantiti. Alla fine decide per la Svizzera, dove tra l'altro ha anche una cugina. Come Mavina vola in Bosnia, il vero viaggio inizierà lì.
È stato tutto molto difficile. I passeur mentono continuamente e ti danno indicazioni false per depistarti. L'unico scopo che hanno, in realtà, è prendersi tutti i tuoi soldi e mollarti lì. Per i trafficanti la tua vita non ha la minima importanza. Dopo quasi 20 giorni in Bosnia, mi hanno detto che dovevo andare in Serbia da sola. L'ho fatto. Lì un taxi mi ha portata con altri migranti in un posto vicino a una città in Serbia. A un certo punto ci ha scaricati in una strada periferica. Ero scioccata. Mi sono detta, cosa ci faccio qui? Che razza di posto è questo? Ci hanno detto, aspettate lì e verranno a prendervi. Beh, le persone di cui parlavano erano una banda di afghani, armati dalla testa ai piedi con pistole e coltelli. A quel punto ci hanno portati verso il confine. Mentre camminavamo, ci siamo dovuti nascondere, buttare a terra, accovacciarci nella foresta innumerevoli volte per non farci scovare dalla polizia di frontiera. Camminavamo in fila indiana, uno davanti all'altro. Poi siamo arrivati davanti alla recinzione di filo spinato che segnava il confine. Ci avevano messo sopra 4 scale, 2 per ogni lato. Uno dopo l'altro l'abbiamo scavalcata. Poi, dopo 6 ore che camminavamo, la polizia ungherese, d'un tratto, è spuntata davanti a noi. Ci siamo dispersi scampando in tutte le direzioni. Io ho visto una specie di canale che andava sottoterra. Mi ci sono rifugiata e ho aspettato per 2 o 3 ore, mentre la polizia, uno ad uno, catturava tutti gli altri. Poi, quando finalmente se ne sono andati, Mi sono fatta mandare la posizione dove dovevo arrivare e ho camminato da sola nella foresta per altre 5 o 6 ore almeno. Quando sono arrivata lì, mi sono detta, ok, ora verranno a prendermi. Ma mi sbagliavo. Il primo giorno non è arrivato nessuno. Il secondo neanche. E nel frattempo aspettavo. Ero sola. Dormivo nella foresta, nel buio più totale. Di notte sentivo i grugniti dei cinghiali vicinissimo a me. Poi, dopo 2 giorni, i trafficanti mi hanno detto che dovevo raggiungere altre 2 persone a 2 chilometri di distanza. Li ho trovati e li ho portati dove mi ero nascosta prima. A quel punto ho cominciato a sentirmi più tranquilla. Ho pensato, sicuramente ora verranno a prenderci. Ma mi sbagliavo per l'ennesima volta. Abbiamo aspettato 3 giorni nella foresta, ma non sono mai arrivati. Allora siamo riusciti a metterci in contatto con altri trafficanti, che ci hanno portato in macchina vicino alla frontiera con l'Austria, attraversando tutta l'Ungheria. Abbiamo proseguito a piedi per circa 3 ore, fino al confine. L'abbiamo superato e ancora camminando siamo arrivati nei pressi di un paese a circa 1 ora da Vienna.
Ahu è stanca, provata da un viaggio che sembrava non dovesse finire mai. Ma ce l'ha fatta. È vicino a Vienna, in Europa. Dei conoscenti la vengono a prendere in Austria e la portano prima in Germania e poi in Svizzera. Davanti al municipio di Basilea, attiviste e attivisti ricordano le persone uccise dalla violenza transfobica nel mondo. Illuminate dalla luce delle candele, le foto delle vittime coprono il selciato. Alcuni di loro, per me, non sono volti anonimi, ma anche persone che conoscevo, vicine di casa, attiviste conosciute a Pride e assemblee. Mi si stringe il cuore a pensare che forse, se non fossero partite, ci sarebbero potuti finire anche i volti delle persone che sto incontrando in questo viaggio, tra quelle foto. I am calling you home from the realms of undesired, irregular and disposable. From the realms of the bodies labeled as threats, enemies.
Qualche anno prima di venire in Svizzera ho subito un'aggressione a colpi di pistola. È stata la prima volta che ho pensato di scappare. In Turchia le persone trans non hanno altra scelta se non quella di diventare lavoratrici sessuali. E anche io mi prostituivo. Dopo che mi hanno aggredita, mi sono presa una pausa e ho iniziato a fare ricerche su come andare all'estero e sulle possibili destinazioni. A me avevano già sparato. Una dopo l'altra le mie amiche venivano uccise. E allora mi sono detta, presto potrebbe arrivare anche il tuo turno. E prima che accada devi salvarti, devi scappare in qualche modo, andartene in fretta da qui. Ho fatto tutti i preparativi necessari e ho deciso di venire in Svizzera.
Ho conosciuto Najee a casa di Mavina. Abbiamo cucinato e mangiato tutti assieme. Tra uno scherzo e l'altro mi aveva fatto qualche accenno alla sua storia, del partire come di una scelta inevitabile. Ha lasciato la Turchia per salvarsi la vita.
La raggiungo in una Delemont, in Nevada.
Vive in un piccolo monolocale con vista sulla stazione.
Sono venuta qui per vie illegali. Come milioni di altre persone nel mondo, anche per me ottenere un visto è praticamente impossibile, purtroppo. Quindi non avevo altra scelta. Ho preso prima un aereo per Sarajevo. Poi lì ho trovato un contrabbandiere. Mi hanno fatto salire su un grosso tir e assieme a molte altre persone sono arrivata fino in Svizzera in quelle condizioni. Però naturalmente, come persona trans, è stato doppiamente difficile partire per quel viaggio, arrivare illegalmente e riuscire a cavarmela durante il percorso.
Najee, che preferisce usare uno pseudonimo, mi racconta del suo viaggio con distacco. Quando le chiedo di entrare più nel dettaglio, taglia corto. Decido di non insistere. Non voglio rompere l'incantesimo, perché è come se volesse concentrare l'attenzione sul momento del riscatto, per delineare, anche nella sua mente, un confine, quello tra un prima doloroso e un presente felice. 3 mesi dopo l'arrivo in Svizzera, nel campo federale d'asilo che la ospita, per lei inizierà una nuova vita.
L'avvocato di ufficio che mi era stato assegnato mi ha chiamata per il colloquio. Avevo capito che gli avevano comunicato l'esito della mia domanda di asilo. Mi ha detto, La decisione è positiva. Verrai trasferita nel Canton Giura. Le procedure di trasferimento inizieranno tra pochi giorni. È stato un momento bellissimo. Non lo dimenticherò mai. Sono esplosa di gioia. L'eccitazione mi attraversava tutto il corpo. Non riuscivo a controllare la felicità. Ora frequento una scuola professionale. Ho scelto infermieristica. Voglio diventare un'infermiera. C'è una Najee migliore ora. Una Najee felice, che si è migliorata, ha imparato il francese e si è adattata alla vita qui. Mi ripeto sempre una cosa. Sì, Najee, ti sei lasciata alle spalle una vita molto difficile, piena di problemi e disavventure, ma qui la fortuna sarà dalla tua parte.
Un argomento imparabile, io direi.
Mentre guido sulla strada che scivola tra le vigne e il lago Lemano, il segnale radio rimbalza tra emittenti in tedesco e in francese. Mi torna in mente la prima volta che ho visto la persona che incontrerò a Ginevra. Gölge era davanti al tribunale di Istanbul. Arringava la folla al megafono durante un processo. Aveva appena 20 anni e già parecchi provvedimenti alle spalle per il suo attivismo nel movimento studentesco e nei gruppi LGBT, dove ha sempre rivendicato con orgoglio la sua identità trans. L'ho vista tante volte negli anni successivi, a manifestazioni, assemblee, eventi pubblici. Ma un giorno mi ha detto che a breve le sarebbe arrivato un mandato di arresto. La condanna nell'ennesimo processo a suo carico era imminente, non aveva altra scelta che scappare. Ha preso un aereo per la Serbia, dove non le serviva un visto d'ingresso, per poi ripartire con i trafficanti verso il confine con l'Ungheria.
L'autista guidava all'impazzata, poi ha preso l'autostrada e di colpo ha fatto una deviazione entrando nella foresta. Ci siamo fermati nel bel mezzo del bosco, siamo scesi. A quel punto è arrivato come un richiamo. Ci siamo incamminati nel buio, fino a quando un uomo è apparso all'improvviso davanti a noi. Stavo per mettermi a urlare dallo spavento. L'area era occupata dagli afghani. Sembravano dei talebani, erano armati. Il suono che avevamo sentito prima era il loro richiamo. Avevano fatto una specie di grande tenda con dei teloni. Hanno acceso un fuoco e a quel punto ho visto che c'erano centinaia di persone. Eravamo a 15 minuti a piedi dalla barriera di fil di ferro che segna il confine. Dopo qualche ora ci hanno detto: «Preparatevi, tocca a voi». Abbiamo raggiunto la barriera. Hanno messo una scala sulla rete. Sarà stata alta circa 4 metri. «Dai su, in fretta!» gridavano. Appena uno metteva i piedi a terra dall'altra parte, il prossimo doveva immediatamente iniziare a salire. La tensione era altissima. Sono salita fino in cima alla prima scala, ma i pantaloni si sono impigliati nelle lame del fil di ferro. «Forza, in fretta, forza! La polizia, la polizia!» urlavano da sotto. Allora ho dato uno strattone e mi sono sganciata, ma nel farlo mi sono tagliato un orecchio che sanguinava copiosamente. Poi abbiamo scavalcato la seconda recinzione. Ma non abbiamo fatto in tempo a scendere che d'un tratto ci hanno puntato contro dei fari molto potenti. Una sirena ha iniziato a suonare. Era la polizia. Volanti arrivavano da tutte le parti. Ci hanno urlato qualcosa ma siamo scappati. La fuga è durata 2 ore. Abbiamo anche dovuto guadare una palude. Eravamo completamente inzuppati d'acqua e fango. Ma poi finalmente hanno perso le nostre tracce. Abbiamo camminato per altre 10 ore almeno. Mi continuavo a ripetere. Presto finirà, arriveremo. Mi sono capitate cose molto brutte in quel momento. I trafficanti che ci accompagnavano mi hanno molestata, mi palpeggiavano anche a fianco del mio ragazzo che era con me, ma io non potevo dire nulla. A un certo punto abbiamo perso il nostro compagno di strada. Ho chiesto di aspettarlo, ho ricevuto come risposta un pugno. «Continua a camminare», mi hanno detto. Lungo la strada c'erano ossa umane. Avremmo potuto essere noi. A un certo punto abbiamo sentito delle voci, un rumore in lontananza. Ma ad un tratto ci siamo resi conto che sopra di noi c'era un drone. Avevamo camminato per 12 ore per niente. La polizia è arrivata poco dopo. È stata una fortuna, perché stavo letteralmente per morire di freddo. Non avevano nessun distintivo ungherese, erano agenti europei di Frontex. Ho sentito che alcuni di loro parlavano in tedesco o una lingua simile. Ci hanno fatto salire su delle macchine. Mi sono resa conto, dopo un po', che ci avevano portati in una stazione di polizia che era sul confine. Allora i poliziotti hanno rotto i nostri telefoni, ci hanno confiscato tutti i soldi. Poi hanno strappato dai nostri passaporti la pagina con il timbro d'ingresso in Serbia, che ci permetteva di stare 90 giorni nel paese senza visto. L'hanno fatto per renderci illegali anche lì. Tra mille peripezie siamo riusciti a tornare a Belgrado. Il giorno dopo ho chiamato il mio passeur e gli ho fatto una sfuriata. «I tuoi uomini mi hanno picchiata dall'inizio alla fine, molestata. Trovami un altro modo di passare il confine». Mi hanno detto di andare all'hotel Hilton. C'è uno che si chiama Hello. Hello in curdo vuol dire zio. Siamo partiti in taxi. A un certo punto ci siamo fermati in un'area di servizio fuori città. Dopo mezz'ora è arrivato un camion. «Avete 5 minuti, salite subito», ha detto la persona che ci accompagnava, mentre apriva i portelloni. Il tir era pieno di granaglie, stavamo dietro una grata di ferro in fondo al rimorchio. Dopo un'ora eravamo al confine. Abbiamo aspettato fino alle 4-5 del mattino in fila per i controlli. Poi la polizia di frontiera è salita sul tir, ha aperto il portellone e a un certo punto ha detto «All right!». Via, siamo partiti. Eravamo entrati in Europa. Abbiamo tutti gioito, urlando forte, con il rumore del tir che correva sull'autostrada, tanto non ci sentiva nessuno.
Sullo stesso tir, Gölge arriva in Italia attraverso la Slovenia, poi va in treno fino in Svizzera, passando per Milano. Dopo 3 mesi ha ottenuto lo status di rifugiata. Parla francese e ha un sogno, riuscire a iscriversi all'università e diventare avvocata per difendere le persone LGBT che subiscono ingiustizie. Ma questa volta non con un megafono fuori, ma da dentro le aule dei tribunali.
Ero imputata in 7-8 processi allo stesso tempo per il mio attivismo LGBT. Si trattava di fascicoli, che andavano dalla resistenza a pubblico ufficiale fino alla propaganda terroristica. La cosa paradossale è che si trattava di manifestazioni dove in realtà le vittime di violenza eravamo noi. Le udienze andavano sempre peggio, fino a quando è arrivata la condanna al carcere.
Quel periodo di arresti di massa lo ricordo molto bene. Sorseggiando, anni dopo, con Havin, un tè sul divano di una bella casa in legno a Baden, nel cantone Argovia, Istanbul, la tensione alle manifestazioni, i fermi di polizia, gli attacchi di Erdogan contro le persone LGBT sembrano lontanissimi.
A ottobre del 2021 ho lasciato il paese, passando per la Grecia. Ho fatto una cosa che mi ero ripromessa di non fare mai, ma quello era l'unico modo per essere finalmente libera. Superato il confine però ci hanno catturati ed ero l'unica persona trans. E dopo averci presi ci hanno portati in un edificio anonimo. A trattenerci non erano poliziotti, ma mercenari, che non sono dipendenti pubblici, ma vengono pagati dallo Stato. Ci hanno sottoposto a torture, ci hanno picchiato, con bastoni di ferro. Le scene che vediamo solo nei documentari e le serie televisive, per me in quel momento erano reali. Mi hanno preso particolarmente di mira perché ero trans, ne sono sicura. Prima di ributtarci nel fiume Evros sono stata separata dagli altri e ho subito molestie e abusi sessuali. Poi mi hanno gettata nel fiume. Tornata a Istanbul non potevo fare altro che partire di nuovo. Non potevo farmi bloccare dai miei traumi. È come se tutta la sofferenza che potevo provare l'avessi già esaurita lì. Non ne avevo più da portare con me. Dunque sono partita di nuovo. Ho preso un volo per la Bosnia. Non avevo nulla. Sono andata a Belgrado. E grazie ad alcuni contatti con attivisti di sinistra, ho cercato un modo per passare la frontiera illegalmente. Prima di tutto sono andata in una città vicino al confine. Quello che ho visto era terribile. Nell'appartamento dove sono andata c'erano altri migranti che avrebbero tentato il viaggio. Persone che erano state picchiate, una donna incinta, dei bambini. Sono tornata a casa della persona che mi ospitava perché ero travolta dai dubbi.
D'altronde, in Turchia, l'appello contro la condanna al carcere era stato respinto. Tornare non era un'opzione. Ma allo stesso tempo non riuscivo a dimenticare quello che mi era successo in Grecia. Non è facile. Le persone che vivono questa esperienza non è che comprino un biglietto aereo, vadano all'aeroporto con il loro bagaglio e atterrino tranquilli a destinazione. A volte qui mi sembra che qualcuno lo dimentichi. Però in quel momento mi sono detta: o lo fai subito o non lo farai mai più. Quindi ho chiamato il pastor che avevo conosciuto il giorno prima e sono partita assieme ad altri migranti. C'era anche una donna incinta, con un bambino di 4 anni. Per aiutarla, l'abbiamo portata a turno sulle spalle. C'era grande solidarietà fra noi. Per sopravvivere a quel viaggio, non basta prendersi cura di se stessi, ma bisogna occuparsi gli uni degli altri. Non abbiamo lasciato indietro nessuno. Lungo un sentiero che partiva da un villaggio serbo, siamo riusciti a passare il confine in mezzo alla foresta senza intoppi, entrando in Ungheria. Dall'altro lato c'era un'auto che ci ha portato verso l'Austria. Da lì ho proseguito in treno fino a Zurigo. Ce l'avevo fatta.
Arrivata in Svizzera per Avine, le difficoltà non sono finite. Nel campo per migranti dove ho dovuto rimanere per mesi ha subito discriminazioni. Trovare casa non è stato facile. Ma ora ha ottenuto lo status di rifugiata. Sta completando il suo processo di transizione ed è orgogliosa di quello che è diventata. Di ritorno a Basilea vado a un presidio davanti al centro di detenzione per migranti di Bas-Largut. Mi hanno invitato attivisti svizzeri per i diritti dei migranti che ho conosciuto in questo viaggio. Battono i sassi sulla recinzione per farsi sentire dai migranti che rispondono agli slogan da dentro. Ho saputo che la domanda d'asilo di Mavina è stata respinta anche in appello. Da ieri sono ufficialmente illegale, mi ha detto al telefono. Non riesco a non pensare che anche lei e le altre un giorno potrebbero finire rinchiuse qui dentro. Ma almeno so che si sono create attorno una rete di persone solidali. E forse questa cosa è più importante che avere visti, permessi e documenti sempre in regola.